Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
In diretta dagli studi di Radio SBS, sono le 9:17 minuti, l'avevamo annunciato all'inizio della seconda ora di trasmissione. Abbiamo un ospite in studio, lui è professore di sociologia all'Università di Bologna, Pierluigi Musarò, o dottor Pierluigi Musarò, benvenuto, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora Pierluigi, sei tornato in Australia per partecipare a due seminari. Citiamo il secondo perché poi ci concentriamo invece sul primo, che è in programma domani.
Il secondo lo avremo la prossima settimana alla Deakin University ed è sull'esternalizzazione del confine, le refugee policies tra Australia e Europa. Invece quello di domani è alla Monash University.
Esternalizzazione del confine, come dire, se capisco bene, farci gli affari degli altri a casa loro?
Sì, diciamo che quello di domani potremmo intitolarlo Scoraggiamoli a casa loro.
Ecco, questo è Scoraggiamoli a casa loro. Invece è in programma domani, organizzato dalla Monash Migration and Inclusion Center. E tu sei stato convocato dall'Italia proprio per raccontare il caso italiano, cioè quali sono le politiche messe in atto dai governi italiani, perché non si può parlare di un unico governo, nella gestione di quella che in Italia viene chiamata l'emergenza immigrazione, ma che in realtà è un dato di fatto storico e quindi non si può più tanto parlare di emergenza, ma semplicemente di realtà con la quale fare i conti. Ecco, come fa i conti l'Italia con questo stato di cose, con l'esigenza di molte popolazioni africane di cercare un futuro migliore, cominciando proprio dall'emigrazione verso l'Europa.
L'hai detto bene tu, meglio di tanti altri, non si dovrebbe parlare di emergenza. Purtroppo invece non solo si parla di emergenza perché le narrazioni sono sempre quelle emergenziali dei media, dei politici, ma anche tutte le leggi, gli ultimi decreti, pensa a un anno di Salvini, ai due decreti sicurezza, sono due decreti di emergenza, così come prima di lui c'era stato Minniti del PD che pure ha fatto dei decreti di emergenza, così come la Bossi-Fini era un decreto di emergenza. Quindi purtroppo, nonostante siano più di 30 anni che in Italia l'immigrazione sia ormai un dato di fatto, a livello politico si decide sempre di trattarla come un'emergenza, per cui insomma continuiamo su questa falsariga.
Ecco, prima di vedere come viene trattata dal punto di vista delle politiche, visto che questo seminario a cui parteciperai domani a Melbourne ha un argomento ben specifico, cioè quelle che sono le campagne di sensibilizzazione e informazione, anche qui probabilmente nel termine un po' si cela il diavolo, ecco, quanta informazione, quanta sensibilizzazione, quante campagne di dissuasione, in che modo i governi occidentali, in questo caso l'Italia, comunicano, diciamo che riduco l'argomento in termini piuttosto spicci, agli africani: rimanete a casa vostra perché qui non c'è trippa per gatti.
Sì, se lo dicessero così forse sarebbe ancora più, come dire, chiaro, un po' come fa il governo australiano, no? Che con le varie campagne no way, dice appunto no way, cioè se provi ad arrivare qua in maniera irregolare, no way che tu possa entrare nel rimanere, lo fa vedere chiaramente con Nauru e l'esternalizzazione. L'Italia, e l'Italia diciamo poi lo fa per l'Europa, perché l'Europa insomma non è che non sia d'accordo su ciò, fondamentalmente lo fa in una maniera un po' più politically correct, quella che diciamo l'esternalizzazione con la Libia non la chiamiamo tale, la chiamiamo appunto diciamo modo per scoraggiare i migranti a non morire nel Mediterraneo, così come quello che ha fatto l'Europa con la Turchia nel 2016. Quindi queste campagne, le campagne che diciamo domani analizzo alla Monash University, sono parte di una costruzione simbolica del confine, cioè da una parte c'è l'esternalizzazione fisica del confine, paghiamo la guardia costiera, abbiamo i centri di detenzione, facciamo i trattati affinché, come dire, i poliziotti fermino le persone prima di partire, e poi dall'altra parte c'è la costruzione simbolica, quindi diciamo il confine dal punto di vista simbolico viene costruito proprio con l'idea di informare queste persone sui rischi che corrono nell'attraversare il deserto, nell'attraversare il mare, ma in verità fondamentalmente quello che si sta cercando di fare è dire attenzione, non venite qua perché qui non è come ve lo immaginate, qui ci sono una serie di problemi e anche il provare ad arrivare qui comporta una serie di problemi. Quello che di solito non si dice è perché ci sono questi problemi, cioè perché non ci sono, come dire, canali regolari, canali ufficiali che permettano a loro di venire qua, in questo caso l'Europa o l'Australia, così come noi invece facciamo per andare là.
Prima di parlare dell'efficacia, perché poi ovviamente quello è il punto centrale di queste campagne di informazione, sensibilizzazione e dissuasione, una curiosità circa la tua presenza, il tuo coinvolgimento in questo seminario, che lo ricordiamo è organizzato da un centro di inclusione di migranti di un'università australiana, ma rivela un po' di interesse da parte della stessa società civile australiana e chissà anche del governo australiano rispetto alle politiche che vengono messe in atto dall'altra parte del mondo. Ecco, visto che c'è questa differenza di principio sostanziale nel modo in cui viene comunicato queste campagne di dissuasione, perché l'Australia è interessata a sapere come si muove l'Italia? Per umanizzare, tra virgolette, maggiormente il proprio messaggio o semplicemente per vedere se il messaggio italiano è più efficace?
Ma secondo me, diciamo che ognuno si ispira all'altro, perché appunto anche lo stesso Salvini più volte ha citato il governo australiano come buona pratica da copiare, così come l'Australia cita l'Europa, perché inevitabilmente i legami con l'Europa da questo punto di vista sono abbastanza forti. È chiaro che l'Europa fino alla crisi dei migranti o rifugiati del 2015 propagandava un'altra idea di accoglienza, di solidarietà, un'altra idea rispetto alla Convenzione di Ginevra, poi nei fatti ha dimostrato di essere più o meno come l'Australia. Quindi diciamo che questo tipo di progetti, in particolare quello che mi ha portato qua, che è una sorta di comparative network sulle refugee policies, vanno proprio a indagare questo, in che maniera lo si fa e in che modo, diciamo, si possono, come dire, provare ad aggiustare queste policies nei confronti dei richiedenti asilo, perché come dire, è chiaro che è un problema mondiale, cioè quando l'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, è nato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, doveva riportare a casa 2 milioni di rifugiati, che eravamo noi, eravamo gli europei. Fino al 1967 i rifugiati da portare a casa erano gli europei, e poi dalla Convenzione di New York dal 67 in avanti sono diventati rifugiati di tutto il mondo, ma oggi i rifugiati di tutto il mondo sono 60 milioni, e quindi chiaro che stiamo parlando di un problema che insomma non è che si risolva proprio così facilmente.
Qui non parliamo però soltanto di rifugiati, parliamo in generale di persone che cercano di emigrare per varie ragioni dall'Africa subsahariana, per quanto riguarda ovviamente l'Europa e l'Italia in particolare, nel Medio Oriente anche, ma insomma sono persone che in qualche caso fuggono da condizioni di vita insostenibili o comunque estremamente difficili, non necessariamente legate alla guerra. Questo cambia anche la comunicazione e quali sono i canali comunicativi che vengono attivati?
Ma questo è un altro aspetto molto interessante, no? Perché tu dici, ma questi non sono rifugiati. Pensa se tu fossi uno della commissione che deve decidere se quello che ho di fronte è un rifugiato o un migrante economico. Perché se sei un migrante economico, io ti do un calcio e ti dico, sei entrato in maniera irregolare, torna a casa, fai un visto di lavoro e poi provi a entrare qui. Se invece sei un rifugiato, io devo comunque darti asilo, secondo la Convenzione di Ginevra. In base a che cosa decido ciò? Allora, è interessante perché l'UNHCR, così come la IOM, l'International Organization of Migration, dicono che oggi si può parlare solo di mixed migration flow, cioè di un flusso di migrazioni e rifugiati che letteralmente viaggiano sulla stessa barca, perché non essendoci canali regolari per arrivare in Europa, è chiaro che sono costretti ad affrontare il mare o il deserto affidandosi agli smugglers, no? E quindi il traffico. E anche lì è molto interessante, perché questo tipo di campagne dipingono sempre una sorta di dicotomia tra i villani, i carnefici, che sono gli smuggler, i traffickers, facendo tra l'altro confusione, perché smugglers e traffickers anche proprio a livello giuridico sono due figure diverse. Cioè lo smuggler è una persona che io pago e d'accordo con me mi porta da un posto all'altro. Il traffickers invece è quello che usa la violenza e quindi, come dire, lede il mio diritto umano. Ma invece dal punto di vista semantico viene fatto una grande confusione. Quindi che cosa succede? Che uguale per i migranti e per i rifugiati, questa confusione poi porta a fare di tutto un erbo un fascio. I 60 milioni di rifugiati in verità sono più di 20 milioni di rifugiati, e gli altri sono internal displaced people, quindi vuol dire sono persone rifugiate ma ancora all'interno del loro stesso paese. I migranti cosiddetti si valutano in 700 milioni, quindi stiamo parlando sempre dal punto di vista di UNHCR e IOM di numeri molto diversi, però la confusione semantica ci porta poi ad affrontare il problema così.
700 milioni, addirittura stiamo parlando del 10% della popolazione di tutta la Terra.
Ma sei un migrante anche tu, eh?
Ah, no, certo, assolutamente sì.
Quindi rientri in quei 700 milioni.
Nella casistica. Stiamo parlando con il professore di sociologia dell'Università di Bologna, Pierluigi Musarò, il quale domani dall'1 alle 2 del pomeriggio sarà coprotagonista di un seminario organizzato dalla Monash University, proprio nel campus melbourniano dell'università, sulle politiche di dissuasione, sulle campagne di dissuasione, di informazione da parte del governo italiano, in questo caso dei governi italiani, nei confronti degli aspiranti migranti. Quali sono i canali comunicativi e, dal punto di vista dell'efficacia, che tipo di analisi si può fare di queste campagne?
Allora, io domani in particolare parlo di una campagna che si chiama Aware Migrants, che è stata lanciata nel 2016 dal governo italiano. Ai tempi c'era Angelino Alfano con il governo Renzi, che da una parte avevano portato avanti l'operazione militare umanitaria Mare Nostrum e dall'altra parte lanciavano Aware Migrants. E queste sono campagne che in primis vanno sui social network. È stata lanciata, diciamo, con 1,5 milioni di euro in 15 paesi, soprattutto Nord Africa e Africa subsahariana, in 3 lingue, di solito è in francese, in arabo e in inglese, e sono campagne che vanno in primis sui social network attraverso una serie di testimonial e a volte anche sul terreno, perché poi magari organizzazioni non governative, associazioni locali vengono coinvolte. Sono campagne anche che spesso vanno di pari passo con quello che viene chiamato il rimpatrio volontario assistito, cioè fondamentalmente ti accompagno con un po' di soldi o con un minimo di formazione per ritornare a casa tua. E quindi diciamo che fanno parte di nuovo di una normalizzazione dell'esternalizzazione del confine attraverso una serie di servizi che, un po' attraverso i media, un po' attraverso altri servizi che vengono dati attraverso questa sorta di repressione compassionevole della migrazione, si ripropongono di fermare il flusso di migranti, che invece è un flusso che c'è sempre stato, sempre ci sarà, ma la definizione politica di questo flusso porta poi ad affrontarlo di nuovo in maniera emergenziale.
Posso concludere sempre tornando sulla questione dell'efficacia, sia da una parte che dall'altra, partendo da quello che è un caso molto personale, esperienza molto personale, cioè un recente viaggio nell'Africa occidentale nel quale mi sono imbattuto ovviamente in tante storie umane di giovani, più delle volte, che volevano partire o che avevano anche avviato il loro viaggio verso l'Europa alla ricerca di una vita migliore, e nella stragrande maggioranza dei casi mi sono trovato di fronte a persone che avevano poi eventualmente deciso di cambiare la loro destinazione finale, non tanto sulla base delle campagne di informazione o di dissuasione partite dall'Europa, ma semplicemente attraverso il passaparola attraverso i social media. Ragazzi, un caso in particolare ricordo di un giovane scappato dalla Guinea Conakry che aveva deciso di interrompere la propria migrazione al confine tra Gambia e Senegal, cioè due paesi che dal punto di vista strettamente economico se la cavano leggermente meglio rispetto alla Guinea Conakry, che aveva accettato comunque delle condizioni di vita molto precarie, anche economiche molto precarie, ma piuttosto che rischiare la vita, un rischio di cui lei era consapevole attraverso questo tam tam sui social media, gli amici in Europa che gli dicevano guarda che qui la vita non è tutta rosa e fiori come si crede, altri che dicevano non cercare di entrare in Libia perché metti a repentaglio la tua vita, altri che dicevano la traversata in mare è insomma anche in questo caso è un rischio eccessivo, l'influenza addirittura della madre che dalla capanna del villaggio in Guinea Conakry diceva no, fermati quando puoi perché è tutto troppo rischioso. Ecco, tutto questo mi faceva percepire che ci fossero dei canali comunicativi molto più efficaci in questo senso che non la campagna di dissuasione proveniente dall'Europa. Questo è entrato nel dibattito, entra nella tua valutazione e può essere un metodo ancora più efficace se l'obiettivo finale è quello di evitare che i migranti africani rischino la vita nel Mediterraneo?
Assolutamente, quello che dici è fondamentale, perché il problema di queste campagne, ma in generale di, come dire, dell'esternalizzazione del confine, è che si vede l'atto migratorio come un atto individuale di una persona che va da qui a lì. In verità è un atto collettivo, è un atto che in primis rientra all'interno di un immaginario, di una diaspora, di collegamenti con altri che l'hanno fatto prima di te, con false percezioni anche, perché chi lo ha fatto prima di te, poi essendoci stato un investimento della famiglia, della comunità, del villaggio, spesso spesso anche vendendo terre, indebitandosi, sei costretto a ripagarlo, e sei costretto a ripagarlo molte volte anche raccontando il falso, perché è chiaro che dopo aver affrontato 6 mesi, 1 anno, 2 anni di viaggio e aver avuto l'investimento da parte di una famiglia o di una comunità che si aspetta da te il fatto che tu possa mandare dei soldi a casa, le famose rimesse, o che comunque diventi un po' lo zio d'America, tu non gli puoi dire guarda che sono finito in un centro di accoglienza e sto facendo la fame. Per cui alimenti ancora le false percezioni, magari attraverso le foto, i racconti, attraverso quello come dire, che comunichi a casa. Al contempo però le persone che poi decidono di partire spesso non sono consapevoli di quali sono le vere condizioni del viaggio, per cui spesso uno inizia a viaggiare ma non si rende conto poi che magari finendo in Libia, ma il problema poi è anche che sono cambiate le condizioni oggi, perché una volta si andava in Libia per rimanerci, per lavorare, oggi invece la situazione in Libia non è tale, quindi le persone si ritrovano anche un po', diciamo, imprigionate tra l'impossibilità di tornare indietro, anche perché, altro fattore importantissimo, c'è la stigmatizzazione da parte del villaggio e della famiglia se una persona non è riuscita in questa impresa. Nel momento in cui una famiglia investe, e spesso investe sul figlio, diciamo, più, come sano, dire, più diciamo, sano, quello più promettente, quello che magari è più intelligente, più audace, e poi questo investimento non viene ripagato, è chiaro che quando uno torna a casa, se anche volesse tornare a casa, non è lo zio d'America ma è un po' lo scemo del villaggio, e quindi quello su cui bisogna lavorare è soprattutto la comunità di riferimento, perché l'idea di convincere queste persone a non partire significa creare le condizioni in loco affinché questo non partano, che tra l'altro è lo stesso problema che abbiamo in Italia. Cioè il problema dell'Italia, in cui sono più gli italiani che emigrano all'estero rispetto agli stranieri che emigrano in Italia, è proprio perché non ci sono le condizioni favorevoli a che queste persone possano rimanere. Pensiamo alle aree interne, allo spopolamento, e quindi è chiaro che si crea un po' questo circolo vizioso in cui, come dici tu, l'immaginario è da una parte quello che muove l'aspirante migrante ad andare verso l'Europa, però al contempo è proprio quello su cui bisognerebbe lavorare, al di là appunto del diciamo del pattugliamento del confine dal punto di vista fisico, è proprio l'idea di creare le condizioni, creare canali regolari e lavorare su un immaginario condiviso in cui le persone possano decidere in maniera lucida che cosa fare della propria vita.
Vedi che il viaggio può servire a qualche cosa.
Lo dice a me che appunto analizzo i diritti e i rovesci del viaggio.
Lo faremo in un'altra circostanza. Intanto per oggi purtroppo il tempo è tiranno. Allora, ringraziamo Pierluigi Musarò, docente di sociologia all'Università di Bologna, che domani sarà protagonista tra le 13 e le 14, l'una e le 2 del pomeriggio, di questo seminario organizzato dalla Monash University proprio sulle campagne, cosiddette campagne di dissuasione dei governi italiani verso la migrazione in Europa. Grazie per Luigi, in bocca al lupo per domani e a presto.
Grazie Dario Crepi, è sempre un piacere tornare in Australia, poi tornare a SBS Radio lo è ancora di più.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.